Salve a tutti, salve, grazie, 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 grazie a tutti, grazie, veramente grazie. Allora, questa puntata, come potete notare, comincia senza la sigla, perché insomma, diciamo, abbiamo voluto aprire così in segno di lutto per la scomparsa del grandissimo Kobe Bryant, che vabbè, non c'entra niente col football, però insomma dai, è stata qualcosa che ha colpito il mondo dello sport a stelle e strisce, e non solo il mondo dello sport in generale. Quindi, insomma, abbiamo voluto salutare così il Black Mamba. Allora, ovviamente ci sono io, ma questa volta è tornato il nostro mitico Alessio. Ciao Alessio.
Ciao a tutti, un abbraccio agli orfani del nostro Kobe Bryant.
Sicuramente, che vuol dire praticamente a tutti gli sportivi, e andiamo a cominciare la puntata che parte ovviamente con l'analisi dell'ultima partita. Sappiamo della sconfitta in finale di AFC contro i fortissimi Kansas City Chiefs. Era una sconfitta, diciamo, pronosticabile. Forse in tutta la stagione non abbiamo mai avuto una sconfitta così grave, perché questa è una sconfitta subita in una finale, però sotto certi punti di vista paradossalmente è stata la sconfitta più indolore, perché non ci stancheremo mai di dirlo, per noi comunque, soprattutto considerando come si era messa a un certo punto la stagione, arrivare a disputare addirittura la finale dell'AFC è stato un grandissimo risultato, tanto più se consideriamo che per arrivarci sono caduti prima i Super Patriots e poi i Ravens, che dopo la caduta dei Patriots erano considerati fra la contender forse più attendibile. Quindi insomma, che dire di questa gara? Sì, resta la mare in bocca, però già esserci arrivati a disputarla è stato un grandissimo risultato, giusto?
Sì, siamo, diciamo che nella partita avevamo iniziato anche bene. E poi lo strapotere, diciamo, dei Chiefs si è fatto sentire, e non ci sono scusanti, e non possiamo appellarci a nulla se non al fatto che era una squadra superiore a noi, forse con dei singoli migliori, qualitativamente migliori, e con i reparti più coperti di quello che abbiamo avuto noi. Quindi siamo contentissimi di essere arrivati fino lì, ce la siamo goduta, ci siamo goduti una vittoria contro Tom Brady, Belichick e i Patriots, ci siamo goduti la vittoria contro il fantastico Lamar Jackson, che io lo ribadisco è un fenomeno da baraccone, buono solo a riempire gli stadi e a prendere botte dai linebacker. E poi siamo arrivati contro una squadra che invece ha un vero quarterback, che probabilmente è l'erede vivente di Tom Brady, Peyton Manning, senza che Glauco scada dalla seggiola, e questi grandi quarterback, Drew Brees, questi grandi quarterback dell'era moderna, insomma, avevano il quarterback, hanno i ricevitori, hanno la difesa, hanno una linea d'attacco e hanno un coach in grado di arrivare al Super Bowl con una squadra, gestendo una squadra molto meglio dei nostri un po' più inesperti. Quindi nessuna recriminazione, solo la soddisfazione di essere arrivati fin lì a giocarci questa finale.
Sì, anche perché insomma, diciamo che la squadra comunque si è battuta, non ha lasciato nulla per strada, ha fatto quello che si poteva. Poi è chiaro che a un certo punto della finale è subentrata anche un certo senso di fatalismo, ma comunque bene così per quest'anno. Complimenti a Kansas City, adesso lavoriamo per diventare noi una squadra da Super Bowl, perché questa ovviamente non deve essere una stagione sui generis, ma deve essere l'ennesimo step per diventare, come ha detto la nostra owner Eddie Adams, una contender. Del resto, negli ultimi 3 anni siamo andati 2 volte ai playoff, L'anno scorso è stato quello in cui li abbiamo saltati, ma li abbiamo persi all'ultima giornata giocando senza quarterback perché non c'avevamo Mariota e avevamo in campo Gabbert, quindi praticamente senza quarterback, e cosa non da poco. E quindi, insomma, diciamo che dall'essere una squadra che si accontentava di finire con la stagione con un 8-8, adesso dall'anno prossimo è lecito attendersi, non dico il Super Bowl, però qualcosa di più, di nuovi playoff.
Certamente, sì. Diciamo che da quando è svoltata la sta nostra stagione in week 7, abbiamo tirato fuori uno squadrone, diciamolo, una squadra che ha battuto diverse big, che non sapevamo quasi di avere, perché ci mettevamo le mani nei capelli a ogni schema chiamato, a ogni azione, sia in attacco che in difesa. Quindi ora che abbiamo scoperto di avere una squadra che sa muovere la palla, che sa impedire agli avversari di segnare e sa ripartire da posizioni di campo favorevoli, dobbiamo proseguire su questa strada.
Certo, assolutamente. E quindi adesso vedremo cosa succederà in un'estate che si preannuncia abbastanza interessante in sede di free agency e anche abbastanza imprevedibile in sede di draft. Comunque, prima di arrivare a discutere di quello che sarà, diciamo, il leitmotiv della puntata, io direi di dare un'occhiata alle pagelle di quest'anno, che sono veramente interessanti perché quest'anno i promossi, ovviamente, essendo andata bene la stagione, per la prima volta dopo tanto tempo sono parecchi. Allora io direi di partire ovviamente dai bocciati. Io tra i bocciati ci ho messo, vabbè, innanzitutto Mariota, perché purtroppo doveva essere la stagione del dentro fuori e fuori. Però di tutti i bocciati è quello che più mi spiace mettere in questa lista perché sì, tecnicamente lo è, senza starci a discutere più di tanto, ma insomma spiace perché ci aspettavamo di più di tutto da lui, che
Sì.
aveva comunque il profilo morale per essere un campione ce l'ha sicuramente. Poi sul campo è andata in maniera diversa, almeno con i Titans, vedremo cosa accadrà in futuro.
Purtroppo c'è un momento in cui bisogna anche andare, diventare grandi e dare dei risultati, e lui non li ha dati. Laddove invece qualcun altro ha dato dei grandissimi risultati, per cui c'è anche un aggravante.
Sì, assolutamente, anche perché poi bisogna dire che con l'ingresso in campo di Tannehill sono state smentite alcuni dogma degli anni scorsi, cioè il fatto che Mariota non riusciva a decollare perché non aveva una buona batteria di ricevitori, perché era impossibile gestire la palla con questa offensive line così debole, e invece Tannehill ci è riuscito. Facendo anche insomma le nozze con i fichi secchi per quanto riguarda l'offensive line, ma dimostrando che poi nella batteria ricevitori non c'erano così pochi giocatori, insomma praticamente chi più chi meno sono stati tutti rivitalizzati, che vuol dire che evidentemente forse era Mariota che aveva un'errata valutazione dei valori tecnici di questo reparto.
Sicuramente sì, erano le sue letture a non essere adeguate, le sue letture e le sue esecuzioni, perché se Tannehill l'ha fatto, non ci credo che in Week 7 abbia cambiato completamente game plan e modo di gestire la offense. Quindi è entrato in campo e ha fatto quello che il precedente Mariota non è riuscito a fare. È un peccato, però la bocciatura ci sta tutta.
Sì, assolutamente. E vabbè, gli facciamo un grosso in bocca al lupo per il futuro, quale che sia, e andiamo avanti. Poi abbiamo parlato dell'offensive line, beh sì, dobbiamo mettere anche questa tra i bocciati perché veramente ne ha fatte di tutti i colori. C'è chi ha scritto che nel draft, comunque, nel draft, nei playoff, il rendimento di questo reparto è migliorato. Sì, è vero, però ricordo tantissimi snap in cui Tannehill non ha potuto eseguire il suo gioco perché si, o comunque ha dovuto forzare la mano perché si è ritrovato addosso molti difensori avversari. Magari la buona volontà ce l'hanno messa, però è un reparto assolutamente inconsistente sul quale bisognerà fare qualcosa, anche perché è la seconda stagione consecutiva che vediamo il nostro quarterback pressato fin troppo. E
Sì.
attenzione! Non inganni il fatto che nei giochi di corsa la situazione migliora perché comunque disponiamo di un running back che può anche fare a meno della protezione dell'offensive line, va in bump e ti supera chiunque. Io credo che se avessimo un running back alla Chris Johnson avremmo grossissimi problemi a proteggerlo.
E infatti Lewis non è riuscito a rendere come lo
E
scorso anno.
infatti.
Sì, è una bocciatura che questa ci sta tutta. Oltretutto, la scusante che nel finale di campionato sono andati un po' meglio. Scusa, sei tu che stai battendo a macchina? Sento
Sì,
dei rumori come se qualcuno mi
no,
stesse
era. Ecco,
picchiettando sugli auricolari.
senti chi parla,
Scusa,
senti chi parla. Vabbè, vai avanti, dai.
guarda che tiro fuori la bresaola.
Ecco.
Ti stavo dicendo, su questa linea è stato investito molto in termini di denaro e di contratti, quindi non ci sono scusanti per uno scarso rendimento. Doveva rendere in modo eccezionale e per tutta la stagione. Nel finale c'è stato qualche piccolo aggiustamento, sono riusciti a fare qualche blocco un po' meglio, Tannehill con il suo modo di liberarsi della palla un po' più rapidamente rispetto a Mariota ha contribuito nel miglioramento delle cose, però l'offensive line è stata assolutamente insufficiente. Alcuni elementi più di altri, però bisogna mettere mano almeno in due o tre su cinque. Quindi,
Sì, perché poi sì, c'è stato un grosso investimento, ma non si è visto neanche un sensibile miglioramento rispetto alla scorsa stagione. Anzi, se vogliamo, le cose sono anche peggiorate, perché problemi dava con Mariota, problemi ha dato anche con Tannehill, che poi Tannehill ha saputo gestirli meglio e va bene, però comunque il cambio di quarterback non ha giovato, quindi evidentemente questo non era un problema riconducibile all'hawaiano, questo era proprio un problema. È un problema persistente sul quale bisognerà intervenire.
sì, concordo.
Assolutamente. E poi, ultimo fra i bocciati, forse ultimo in senso generale, anche il protagonista negativo della stagione, che è stato Cairo Santos, perché se avesse centrato qualche calcio in più, se avesse giocato un pochino meglio, non avremmo avuto bisogno di tutte quelle congiunzioni astrali in base alle quali siamo andati al Super Bowl, al Super Bowl magari ai playoff, trovandoci all'ultima giornata qualche squadra dismessa che ci ha lasciato passare. In realtà, se avessimo avuto il miglior sack-up, saremmo andati ai playoff in maniera autonoma.
Sì, la gestione del kicker quest'anno è stata un po' sfortunata, quantomeno. Purtroppo Santos è arrivato e non ha reso secondo le aspettative, eppure era un kicker d'esperienza. Sacco è rientrato e non era pronto per farlo, e quindi non ha reso secondo le aspettative, e quindi abbiamo lasciato per strada parecchi punti. Ogni tanto un reparto sfortunato capita, e quest'anno è stato in particolar modo quello dei kicker. Speriamo
Sì.
che ci mettano una pezza. Ora, io non so il futuro di Sakop
Ora ci
come è
arriviamo,
legato a noi, però sicuramente è un ruolo molto delicato nel quale bisogna porre particolare attenzione andando avanti.
Certo, anche perché molti poi si sono meravigliati del nostro rendimento ai playoff, in quanto hanno detto: beh, vabbè, ci sono arrivati per il rotto della cuffia, non faranno molta strada. Era gente che non ci conosceva, che non sapeva che senza questo infortunio al nostro kicker titolare ci saremmo arrivati sicuramente con un largo anticipo.
Sì, ma è
Perché.
tutta la gente che ha tirato fuori l'argomento che i Patriots hanno perso contro di noi
Sono
perché
finiti, Brady è
Brady non aveva ricevitori.
sottopravvalutato. Ma è singolare quello che è successo con i Ravens e al loro quarterback, che prima della partita contro di noi era il futuro del football, adesso pare un giocatore di 42 anni ormai a fine carriera. È favoloso questo.
Infatti.
Vabbè, passiamo adesso ai rimandati. Abbiamo parlato di Ryan Sacco, poi ci ho messo Ryan Sacco, rimandati perché? perché quello che ha saputo, o meglio, non ha saputo fare dopo il suo rientro all'infortunio, è dovuto non tanto alle sue qualità come kicker, perché abbiamo visto che è un giocatore assolutamente degno del ruolo che ricopre, ma alla sua condizione fisica. Voglio sperare che l'anno prossimo, dopo aver fatto una preparazione atletica, un precampionato tranquillo, si torni al rendimento degli anni scorsi, perché insomma, voglio dire, un giocatore come Sacco per noi, come per tutte le squadre, il kicker è fondamentale. 3 punti possono fare una grossa differenza, lo sappiamo benissimo in certe partite.
Certamente, ma è fondamentale anche arrivare in un certo punto del campo e essere confidenti del fatto che il tuo kicker metterà la palla tra i pali, invece che dover giocare un punt, che per carità noi col punt siamo anche ben coperti, però mettere a segno 3 punti invece che regalare un pallone per quanto vada nelle 10 yard avversarie è sempre meglio,
Sicuramente, quindi speriamo che
no?
si sia trattato solo di un rientro forzato che lo ha reso, diciamo, nei primi tempi incerto, ma che possa recuperare tranquillamente e tornare ai suoi soliti livelli. Poi, tra i rimandati ci ho messo Tajae Sharpe, che è stato un oggetto misterioso in questi primi anni, con Tanner improvvisamente ha ripreso ad avere un suo ruolo, però rimane sempre uno che riesce a prendere la palla ma non a trattenerla. Se non risolve questo problema del dropping, insomma, non so quale possa essere il suo futuro. Sarebbe stato da mettere dei pocciati prima di Week 7 ed è passato fra i rimandati con l'avvento di Tunnel. Vediamo cosa saprà fare, però è chiaro che un passo avanti a questo punto deve riuscire a farlo.
Sì, io non penso che sarà ancora con noi l'anno prossimo, Tajae Sharpe, però sicuramente no, non ha saputo approfittare appieno delle occasioni che gli ha dato Tunnel. Tunnel ha distribuito la palla molto bene fra tutti i ricevitori e forse Sharpe è quello che fra tutti quanti è stato meno,
Appunto.
è andato meno in evidenza, perché bene o male tutti hanno avuto i loro colpi eccezionali e lui è stato un po' sottotono. Rimandato, ma temo che per lui, con i ricevitori che abbiamo e la confidenza che abbiamo in loro in questo momento, temo che per Tajae Sharpe a livello di front office sia una bocciatura. Però
Sì.
vediamo, anche perché il contratto va avanti, comincia a
Vedremo, vedremo.
costare.
Poi, sempre nella lista dei rimandati, Adoree' Jackson. Adoree' Jackson che ha fatto una stagione divisa in due parti. Una prima parte praticamente inconsistente, una seconda parte nella quale in certi momenti è venuto fuori, soprattutto nei playoff. Ora, io lo trovo un corner, non so se definirlo cornerback, ritornatore, perché il problema è questo: al momento non si è ancora capito quale ruolo dovrebbe ricoprire nella nostra squadra. Lo trovo un giocatore talentuoso, però è un giocatore che quest'anno ha avuto la possibilità di farsi vedere perché a un certo punto Butler si è fatto male, quindi c'è stato più spazio per lui, ma non è riuscito mai ad impressionare positivamente, fermo restando che da quando è stato draftato dai Titans ha sempre tirato fuori durante la stagione qualcosa che ti ha posto il dubbio, che a un certo punto ti fa dire: beh, però è uno che ha le mani buone.
Sì, diciamo che ha avuto qualche problemino fisico, probabilmente nel suo ruolo entrare, uscire, avere problemi non è il massimo, perché affronti ricevitori e quarterback che quando hai qualche problema se ne approfittano subito e ti mettono in cattiva luce. A me non ha mai entusiasmato più di tanto, non voglio dire una bestemmia, però nel grigiume degli anni scorsi delle nostre secondarie, Adoree' Jackson brillava per capacità e per gioco. Secondo me quest'anno è stato messo un po' più sotto pressione e ha avuto qualche tentennamento sia fisico che tecnico, diciamo, le cose vanno di pari passo. Mi auguro che anche lui, come Sakop, faccia un off-season buona e l'anno prossimo riesca a giocare una stagione intera da sano. Questo è fondamentale nel suo ruolo.
Vedremo, vedremo. Certo che da 3 anni con noi, se non ricordo male, insomma, il quarto anno devi iniziare a far vedere qualcosa. Anche
no,
perché non sappiamo
iniziare.
Come tornerà Butler, fermo restando che dobbiamo decidere se è un ritornatore o è un
sì,
cornerback un oppure cornerback. Un kebabaro, come diceva qualcuno. Poi finora credo che l'ha definito kebabaro, c'ha ragione, vabbè a intermittenza c'ha ragione. Poi tra i rimandati c'è qualcuno che fino a week 7 sarebbe stato messo neanche fra i bocciati ma fra gli espulsi dalla scuola, ovvero Coach Smith, l'offensive coordinator, perché fino a week 7 sembrava che non sapesse neanche come la differenza tra i cerchietti e le X sulla lavagnetta. Poi con l'avvento di Tunnel improvvisamente piano piano si è iniziato a vedere un football più logico, al di là del fatto che poi Tunnel sapeva lanciare, riusciva a gestire bene il problema dell'offensive line, Henry macinava chilometri eccetera, però sta di fatto che da week 7 in poi ha cominciato proprio a proporre un football più normale, meno anomalo dei rumori che sento in cuffia uno a uno.
Te l'ho detto che prendevo la bresaola. Sì, Coach Smith, ma non lo so, già si ritira Peace, quindi
ecco, potrebbe rimandato. Esserci,
vediamo,
dici.
Vediamo cosa deciderà Vrabel insieme a J-Rob. Io ho paura che il secondo anno sia molto più difficile che il primo per un offensive coordinator, perché ha già ricevuto lo scouting, insomma, ridimostrarlo sarà molto, molto complicato. Quindi non so se gli darei una seconda possibilità o se, trovando un'occasione, cambierei direttamente strada. Certo che l'attacco ne viene da 10, 11, 12 partite giocate molto bene, segnando tanti punti. Un pochettino di merito ce l'ha sicuramente anche Smith. Quindi,
sì, poi ricordiamo che lui era stata forse una scelta di comodo, nel senso che nell'anno in cui bisognava decidere cosa fare di Mariota, forse non era il caso di andare a far firmare un contratto a un offensive coordinator adatto per un profilo come il Papero, se poi il Papero non lo confermavi più. Ora bisogna vedere, dipenderà da tante cose, probabilmente passerà anche dalla riconferma o meno di Tunnel. Staremo a vedere, resta il fatto che lui, pur con tutti i suoi limiti, è stato uno dei protagonisti di questa cavalcata. Vedremo cosa accadrà, questo dipenderà secondo me anche dal contratto che faranno a Tunnel, se alla fine questo contratto ci sarà. Vabbè, adesso lo esamineremo meglio la questione, però sicuramente Smith da week 7 in poi ci ha fatto vedere un buon football, ma non si può dimenticare quello che ci ha fatto vedere prima dell'avvento di Tunnel, con le responsabilità o meno che può aver avuto Mariota. Infine, tra i rimandati mettiamo un giocatore che in teoria sarebbe stato bocciato pochi minuti fa, ma che forse, insomma, merita un'ultima possibilità. Sto parlando ovviamente di Taylor Lewan, che quest'anno ci ha regalato un'altra stagione orrenda, costellato oltretutto dal falso addio dovuto al fatto che si è fatto beccare con le mani nella marmellata, anche se lui continua a professarsi innocente, ma è meglio non commentare, perché poi alla fine la verità la sa solo lui. Il discorso però è che di tutti i giocatori della nostra offensive line, quello che ha fatto di meno probabilmente in rapporto a quanto poteva è stato lui, però è anche vero che soprattutto nei momenti difficili lui ha dato tantissimo. Non ci dimentichiamo quello che ha fatto quando eravamo una squadra da corsa alla prima scelta del draft, e quindi insomma almeno lui merita per quest'anno di non essere messo tra i bocciati. Oltretutto dobbiamo continuare a tenercelo per via del contratto, quindi speriamo che sappia recuperare Nei playoff qualcosina si è visto, però il vero Taylor Lewan è un altro e speriamo che torni quello che eravamo abituati a vedere, anche perché lui era il vero leader, del reparto.
Sì, lo è tuttora il leader dell'attacco. Lo vedi
Moralmente, diciamo.
dopo tante corse lunghe, dopo un touchdown, è sempre il primo compagno che arriva a festeggiare chi ha segnato Henry, che ha fatto la corsa. Quindi ce la mette veramente tutta. Sicuramente per il contratto che gli hanno fatto deve rendere di più. Non dimentichiamo che quando la nave affonda, purtroppo affonda anche chi non se lo meriterebbe. Secondo me, di gran lunga il migliore, rimane di gran lunga il migliore di un offensive line che è stata underperforming brutalmente. E quindi me lo terrei ben stretto. Poi chiaramente ci sono anche delle dinamiche per i contratti che, sai, gli hanno fatto il contrattone, ma non è detto che non possano scegliere di andare oltre da un momento all'altro.
Sì,
Certo, non è il primo dei nostri problemi.
certamente. Non è il primo dei nostri problemi, però insomma bisogna recuperare questo giocatore anche perché non stiamo parlando di un grande, di un grande bluff. È uno che ha fatto vedere grandi cose, le potenzialità ci ha dimostrato di averle. Però insomma, deve tornare. A un certo punto è successo qualcosa. Che cosa? Non lo sappiamo. Quest'anno poi si è aggiunto anche il problema di cui dicevo prima. Però dobbiamo assolutamente recuperarlo, perché secondo me la strada per diventare una contender passa anche da Taylor Lewan, perché Taylor Lewan è uno di quei giocatori che dopo aver fatto tanto in situazioni difficili può fare tanto anche in una squadra notevolmente migliorata come la nostra.
Sì, certamente. Se non ce lo ruba qualche altra contender, squadre che hanno bisogno di un tackle sinistro davvero forte, rimane da noi. Però
Beh, dopo la stagione fatta quest'anno è molto difficile che ce la possa fregare qualcuno. È
ma
molto.
potrebbe anche chiedere a un certo punto lui, però per come è finita, sai, c'è un po' di entusiasmo, c'è un po' di.
Sì,
Si
sì.
crede abbastanza nel trinomio Smith-Tanney-Henry, quindi può darsi che si riesca a confermare tutti quanti e andare avanti su questa strada. Però.
Sì, però sì, comunque credo che in questo momento se chiedesse la cessione non potrebbe certo finire i Ravens o i Patriots o i Prisco, non credo, finirebbe una squadra sicuramente di medio-basso valore per come ha giocato negli ultimi 2 anni, perché anche l'anno scorso abbiamo visto cose terrificanti. Speriamo che possa riprendersi, porca miseria, perché ci serve non solo nello spogliatoio, ma anche sul campo.
Concordo pienamente.
E passiamo ai promossi. L'anno scorso i promossi erano due o tre, come sempre, e qui invece l'elenco aumenta. Allora, prima di tutto, mi sembra giusto mettere alla lista dei promossi quello che forse facendo determinato rapporto qualità-rendimento è il nostro giocatore più forte. Sto parlando di Brett Kern, che ha sempre fatto molto bene con i Titans, ma in questa stagione proprio ha toccato l'apice con tutta una serie di giocate. Ricordiamo in particolar modo la sua cannonata contro i Patriots, dalla quale è nata poi la giocata con la quale all'ultimo secondo abbiamo conquistato la partita successiva contro i Ravens.
Sì, Kern è sempre stato eccezionale. La sua stagione, ancora una volta, è stata costellata di punt di una lunghezza astronomica. Quando era vicino, ha sempre avuto la delicatezza di mettere la palla nel posto giusto. Non ha mai concesso agli avversari, se non forse un paio di volte, dei ritorni facili. Quindi probabilmente il nostro giocatore migliore. Per molti non vorrà dire tanto, perché non mette a segno punti e non fa intercetti, non fa dei turnover, però è un giocatore che ti aiuta tantissimo. che aiuta tantissimo, aiuta la difesa a mettere in difficoltà l'attacco avversario e aiuta il nostro attacco poi in seguito a ripartire molto più avanti di quello che non avremmo potuto fare.
Sì, anche perché poi insomma, lo sappiamo tutti, quando respingi una squadra nelle proprie 10-15 yard, praticamente rendi tutto più complicato. Lui l'ha fatto varie volte quest'anno, oltretutto al di là della potenza del tiro, anche la precisione, perché riesce a metterla in delle zone dove poi la palla non solo la butta lontano, ma ci vuole tempo per recuperarla, dando allo special team nostro la possibilità di arrivare più facilmente a pressare colui che la raccoglie e la deve riportare. Un giocatore tatticamente mostruoso.
Sì, la spara in aria a 100 yard d'altezza, quindi il nostro special team ha tutto il tempo da arrivare a prenderla. Questo, di fondo la sua forza è quella, oltre che profondo riesce ad andare altissimo e quindi per noi è un giocatore fondamentale da cui ripartire.
Poi proseguiamo tra i promossi e tra i promossi va messo, almeno io quest'anno mi sono permesso di mettere Vrabel, perché insomma ragazzi è stato un coach che ci ha portato a una finale AFC, è stato un coach che ha saputo gestire un momento molto molto difficile quale può essere nel mezzo della stagione il cambio del quarterback. Chi ha avuto magari spalleggiato da Girova, però comunque ha avuto il coraggio di proporre una scelta che poteva essere un'arma a doppio taglio per lui, perché vi lascio immaginare cosa sarebbe successo se Tanney l'avesse giocato male, la riproposta di Mariota, eccetera, eccetera, e tutto il resto. E invece ha creduto in tutto questo e ha letto benissimo le due partite. Dei playoff contro i Patriots che conosceva bene e contro i Ravens ha battuto il suo vecchio maestro Belichick, cosa che non è successa a coach più capaci e di maggiore esperienza e anche contro Kansas City tutto sommato la gara l'ha gestita bene per quanto poteva. Quindi secondo me va
Sì.
messo comunque tra i promossi per come ha gestito la stagione.
Sì, non ci entra appieno, però sicuramente è un head coach giovane che sta crescendo e secondo me dovremmo riuscire a tenerlo fermo da noi per diversi anni. Lasciarlo lavorare ne viene da una squadra, da un ambiente vincente, quindi su di lui bisogna continuare a scommettere. Ha commesso degli errori, però ha saputo gestire davvero bene i cambiamenti, perché se andava male, come dicevi tu, lo scambio Mariota-Tannehill affondava, invece si è preso dei rischi e l'hanno ripagato. Quindi merita la riconferma e merita di andare avanti per diversi anni e di lavorare sul suo concetto di football. Oltretutto, secondo me, data la sua visione abbastanza difensiva del gioco, è utilissimo, sarà utilissimo per sopperire al ritiro del PIS che ti lascia vedovo del tuo coach preferito.
Sì, adesso ci stavo arrivando, adesso ci arriviamo tra un po'. E poi un altro che va messo fra i promossi è il nostro general manager J-Rob. L'anno scorso l'avevamo messo tra i mandati, quest'anno va fra i promossi non solo per la finale AFC, ma anche perché, come dicevamo nella scorsa puntata, alcune sue scelte, spesso anche misteriose, poi insomma si sono rivelate vincenti. Penso per esempio a Jonnu Smith, che venne preso quando Walker imperava nella nostra squadra e che invece quest'anno si è rivelato fondamentale nonostante anche l'infortunio che ha avuto. Penso a Evans, che in questi playoff è stato fra i nostri migliori giocatori, ma ha fatto un'ottima stagione. Penso vabbè, a Bayard e Vaccaro, una coppia che ha costruito lui, che è stata mostruosa in questa stagione. Penso a tanti altri giocatori che lui ci ha portato, che sembravano oggetti misteriosi. Lo stesso Henry non si capiva cosa ci stesse a fare in una squadra dove in quel momento avevamo De Marcus, E poi, insomma, tutte queste scelte sono maturate e ci hanno fatto vedere che, insomma, anche con i rookie, avendo pazienza, ma non solo con i rookie, si può costruire un futuro molto interessante.
Sì, ha fatto meglio dello scorso anno sicuramente.
Senza, scusami,
Al draft,
senza dimenticare la scelta di Tannehill.
certamente, quando tanti l'hanno criticato perché c'era Nick Foles libero, noi abbiamo preso Tannehill e ha avuto ragione alla fine. Diciamo che ha fatto molte scelte giuste e quindi sicuramente ha migliorato rispetto all'anno scorso. I suoi movimenti riguardo al draft sono sempre abbastanza azzeccati, se non nel breve, almeno nel medio termine, sono sempre usciti tutti. È uno per cui conta molto la mentalità del lavoro. Quindi giocatori che anche talentuosissimi,
Vengono allontanati.
ma che non hanno la giusta mentalità, vengono allontanati. Io mi ricordo chiaramente lo scambio tra Dorian Green,
Sì,
Beckham
certo.
e l'uomo di linea Kelly, che se non sbaglio ha segnato anche un touchdown in
Ponendosi
una
come tie-end,
circostanza,
sì, ponendosi come
ecco,
tie-end.
venendo dichiarato eleggibile. Insomma, è una mentalità che alla lunga paga. Certamente ci vuole qualcosa in più anche, però sicuramente si prendono delle scelte e si seguono sulla base di un criterio ben preciso, che a me piace anche tanto, perché i fenomeni che però decidono per conto proprio, alla Vince Young, tanto per dirne uno, non mi sono mai piaciuti. Voglio gente motivata che segua le regole della squadra e abbia in mente di lavorare per migliorarsi. Non di essere già fenomeno e di dover solo giocare.
Sì, diciamo che il football è uno sport in cui spesso emergono le individualità, molto spesso, ma è fondamentalmente un gioco di squadra dove il singolo comunque da solo non potrà mai arrivare fino in fondo. Ecco, poi fra i promossi mettiamo ovviamente Coach Peace, ma con Coach Peace intendiamo tutta la difesa, perché veramente la difesa è difficile trovare qualcuno quest'anno che non abbia dato il suo, forse non so. Penso a Butler, ma Butler comunque a un certo punto si è fatto male, non ha potuto più dimostrare niente. Simmons, ma Simmons sappiamo che ha avuto un avvio molto difficile, non è giudicabile. Quindi con Peace promuoviamo tutta la difesa, promuoviamo il suo lavoro di 2 anni che è stato veramente eccellente, soprattutto se consideriamo che è dovuto ripartire dal lavoro di Dick, che non era una cosa semplice succedere al lavoro del più importante defensive coach della storia del football, andato via proprio nell'anno in cui poi la squadra dopo da tante stagioni aveva raggiunto i playoff. E quindi proviamo tutto un reparto che ha visto comunque i suoi punti di forza nell'offensive line, in Byard che per fortuna rimarrà con noi e ha dimostrato di essere una mosca, un ragno, anzi che nella sua ragnatela cattura tanti palloni. Logan, che dopo una prima stagione in colore è stato fra i migliori cornerback di questa season dell'NFL. Lo stesso Vaccaro, sono tanti nomi che possiamo fare, però tutti i nomi riconducono all'ottimo lavoro svolto da Pace, il cui capolavoro rimarrà sicuramente alla gara contro i Ravens.
Sì, ha fatto un lavoro eccezionale per tutto l'anno. Devo dire che sono migliorati strada facendo, però soprattutto nella prima fase della stagione la nostra pass rush è stata abbastanza inesistente. Oltretutto col fatto che i cornerback nostri non sono di livello eccezionale e patiscono molto i ricevitori veloci e i lanci sugli esterni. La pass rush avrebbe potuto fare molto di più. Col passare della stagione, i vari Landry, come si chiamano, sono usciti fuori alla lunga. I vari sostituti, diciamo, di Morgan, di Orakpo, sono riusciti a fare qualcosa di meglio. Wake, purtroppo, si è infortunato, non c'è stato, ma i giovani, quelli al secondo anno, ora mi pare Harold Landry, se non, come si
Sì,
chiama il
lei,
nostro?
Harold Landry
Ok,
Third.
Third,
Tra
è
l'altro
uscito
saluto
fuori bene.
sua nonna che mi
Correa.
cuore sempre su Twitter, quindi non è una battuta, è la
Grande.
verità.
Correa, se non sbaglio, è uscito fuori alla distanza. Insomma, un po' di linebacker o sei linebacker sono usciti, ma lì comunque siamo ai limiti della sufficienza, eh? Non siamo ancora messi bene.
Sì, ma a maggior ragione va lodato il lavoro di Coach Pease, che pure con tutte queste deficienze, nel senso di mancanza, non di stupidità, è riuscito comunque a far rendere in maniera ottimale un reparto che è stato il più costante e che ci ha sostenuto nei momenti difficili, perché nei momenti difficili, quando siamo riusciti a fare delle vittorie, il merito è stato tutto di una difesa che è sempre stata diesel, è costantemente partita male nel primo quarto. Ha cominciato a dare dei buoni segnali nel secondo quarto e poi ha imbrigliato gli avversari nel secondo tempo. Questa, diciamo, è stata una costante la stagione.
Sì, posso confermare, l'accendiamo, come
Ecco.
si dice, va bene. Certo, voglio
Siamo, no.
qualcosina di più.
Sì, siamo tutti curiosi di vedere chi sostituirà Coach Pease, che ci lascia perché va in pensione, ormai ha una certa età. E devo dire che forse sarebbe il caso, dopodiché, dopo Coach Pease, di puntare su Defensive Coordinator più giovane, non per niente, ma perché insomma, se vuoi diventare una contender, devi fare anche un discorso di coaching staff a lungo termine. I giocatori devono lavorare sempre con le stesse idee, con gli stessi mentori, diciamo. Poi, beh, ovviamente non possiamo mettere Derrick Henry. Derrick Henry era chiamato in questa stagione a dimostrare definitivamente le sue qualità, ha risposto alla grande, anche perché dispone di un fisico in base al quale, abbiamo detto prima, lui riesce ad aggirare il problema dell'offensive line. Lui parte, quando parte non lo ferma nessuno. Ed è stato molto bravo soprattutto a capire che con l'avvento di Tannehill, insomma, dividendosi con lui il lavoro, dividendo la palla un po' tra le corse e l'air game, ne avrebbe beneficiato potendo riposare di più, però rendendosi conto che nei momenti difficili toccava a lui, non dico togliere le castagne dal fuoco, però soprattutto nella seconda parte, soprattutto in playoff, toccava a lui dare quella spinta che doveva portarci verso il touchdown,
Sì.
e in questo è stato veramente eccezionale. Ricordiamo la giocata contro i Ravens, nella quale si è inventato quarterback, cosa che denota anche insomma, una certa maturità, perché una giocata del genere la fai solo quando hai confidenza con il campo. Diciamo che lui ha avuto quella maturità che è mancata a Mariota, ecco.
Sì, sicuramente. Lasciami spezzare una lancia in favore della offensive line che
Che sulle corse,
sulle
sì.
corse ha reso un pochettino di più. Sono riusciti a mettere spesso Henry contro un difensore leggero al primo impatto. È chiaramente un tizio di 1,90 m e di 100 e passa chili che ti corre incontro, puoi essere anche il cornerback più forte della NFL, ma facilmente ti spazza via.
Certo.
Quindi è stato abbastanza aiutato. Poi ci ha messo del suo perché tanto se ne trascinava 4-5 alla volta, tra stiff arm e accelerazioni non riuscivano a fermarlo e quindi lui ha avuto una stagione davvero eccezionale. In questo momento di gran lunga il running back più invidiato
Più
dell'NFL
performante.
avrà sicuramente dietro le spalle. Offerte da 32 squadre, e vediamo se riusciremo a trattenerlo. Chiaramente è stato sicuramente il giocatore simbolo della nostra cavalcata fino alla finale AFC. Vediamo cosa ne penserà il suo agente, riguardo al fatto di rimanere con noi.
Vedremo anche di questo dipenderà. Adesso ci arriviamo. Manca qualcuno? Sì, manca un giocatore che ovviamente è stato il protagonista della stagione. Chiaramente parlo di Tannehill, che è stato anche, se vogliamo, la sorpresa dell'NFL, perché probabilmente un campionato così alto livello non aveva mai giocato. Oddio, con Miami aveva fatto anche tante cose buone, non è stata la prima volta che è andato ai playoff. Non stiamo parlando di un quarterback inconcludente che a contatto con l'area di Nashville improvvisamente è esploso. È stato sempre un quarterback di luci e ombre che però quest'anno ha brillato tantissimo e soprattutto al di là dell'air game ha saputo dare al nostro attacco una tranquillità, una leadership anche nelle chiamate che mancava da tantissimo tempo, una leadership che con Mariota non c'è mai stato, perché Mariota ora se ne può parlare bene, male, dire quello che si vuole, ma non è mai stato un leader. Tannehill, senza imporsi in una maniera istrionica come fa per esempio Taylor Lewan, è riuscito comunque a prendere subito il controllo della situazione. E il fatto di essere un giocatore senza grossissimi successi alle spalle, però di una certa esperienza, di un'esperienza completa perché ha vissuto momenti belli e momenti negativi, secondo me ha giovato tanto perché gli ha permesso di costruirsi quel carisma. Grazie al quale ha
Sì.
guidato la difesa, pur con tutti i problemi che c'erano, perché lo ripetiamo ancora una volta: non è facile per un quarterback gestire la palla quando poi la prima cosa che devi fare dopo lo snap è correre all'indietro per evitare il sack. Certo, il fatto di avere un braccio molto potente l'ha aiutato un poco.
Potente e anche preciso.
Preciso, certo.
Tannehill è la dimostrazione, è il risultato a tante equazioni, a tante domande che ci sono sempre state. Innanzitutto è la dimostrazione che un quarterback va preso già con un minimo di esperienza e non un freschello, per quanto sembri un fenomeno che ha bisogno di adeguarsi, ha bisogno di una squadra già formata. Non ha bisogno di una squadra in ricostruzione, ma ha bisogno di qualcosa di già molto solido attorno a sé. Poi è la dimostrazione che J-Rob lavora bene, perché ha preso Tannehill non sulla base dei risultati ottenuti in carriera, ma sulla base di quello che gli avrebbe potuto dare. Quindi è andato a leggere un po' l'uomo oltre al giocatore e ha scelto veramente bene. Ed è la dimostrazione che alla fin fine Miami può prendere tutti i giocatori che vuole, ma come da loro fanno schifo, negli altri posti invece eccelleranno in qualità.
Ecco,
Quindi
quindi
mi dispiace
va.
per gli amici di Miami, però sì, si sta meglio a Nashville.
Va bene. Quindi, vabbè, abbiamo finito di distribuire le nostre altissime pagelle e ricordiamo ancora una volta che quando ci sarà lo scouting per l'assunzione delle nuove maggiorette, io e Alessio siamo a disposizione per fare i giudici. Non c'è nessunissimo problema. Veniamo a nostre spese, non c'è nessunissimo problema. Quindi, mi tienici presente.
Assolutamente, mi propongo come testimonial, quindi chiamatemi, non mancherò sicuramente
Ecco,
e porterò anche
la
ovviamente il mio
bresaola.
amico la bresaola, una torta di verdure che ho finito di fare poco fa,
Quindi,
e il mio amico Manolo che
ecco.
oggi compie gli anni, quindi dobbiamo
Ah,
fare gli
tanti
auguri a
auguri.
Manolo oggi.
Chiedo, tra l'altro voglio fare auguri Manolo, tra l'altro devo fare un disclaimer, se a qualcuno faccio gli auguri su Facebook è perché su Facebook io ci vengo solo la domenica, quindi
Quindi
va, ecco.
compite gli anni di domenica, se possibile, prima.
Va bene, auguri a Manolo. Allora, adesso andiamo a vedere un po' quale sarà il futuro dei Titans e partiamo da quello che l'anno scorso, fino all'anno scorso, era il nostro punto di forza, ovvero il draft. Draft che quest'anno si presenta più enigmatico che mai, perché una cosa è capire chi sceglierà chi fra le prime 10, una cosa è capire cosa sarà selezionata una squadra che è andata ai playoff. Noi per la prima volta dopo tanti anni siamo andati ai playoff, siamo stati finalisti di AFC, quindi quest'anno addirittura siamo scivolati primo giro al pick 29. Capite, non è facile prevedere le 28 scelte precedenti. Io ho fatto un po' il giro di vari mock draft che insomma sono affidabili più o meno per i primi 5-6 pick, seppure ci riescono a prenderli, e la cosa che più salta agli occhi è che entrambi i mock draft, tra cui quello famoso di Walter Football, ci danno in un caso un defensive end, e c'è cioè John Greenard da Florida, Florida che insomma sappiamo una franchigia non molto amata in Tennessee, e un altro invece c'è Xavier McKinney che è un defensive back. Anche se sicuramente la nostra need, principio, il nostro reparto principale è l'offensive line, però so, andare a sprecare un primo giro per un offensive line, a meno che non trovi il Taylor Lewan di turno, è abbastanza complicato. La verità è che, no, tra l'altro, non abbiamo il pick 29, credo, scusa, abbiamo il pick 30, il pick 30, e la verità è che andare a indovinare chi, no, il 29, scusate, sto proprio rincoglionito oggi. La verità, insomma, è che andare a beccare 28 pick precedenti è difficile, quindi neanche per gli esperti è facile capire cosa faranno i Titans, che a un certo punto potrebbero anche sorprenderci con un quarterback, perché non ci dimentichiamo che indipendentemente da tutto, un quarterback in una maniera o nell'altra andrà preso, perché servirà una riserva per Tannehill, il posto che è difficile pensare che Mariota possa restare seppur come riserva.
Sì, Tannehill diciamo che è una delle priorità
Sì,
che i
adesso ci
giocatori
arriviamo
vogliono
alla free
rinnovare.
agency.
Quindi,
Adesso.
pensare di draftare un quarterback in questo momento la vedo come soluzione non imminente, almeno nelle condizioni attuali. Secondo me la nostra principale need è il cornerback, lo diciamo da diversi
Sono
anni.
10 anni che una
Voglio
nidi.
il cornerback dominante come quelli draftati negli anni scorsi dai New Orleans Saints, da varie squadre. Insomma, voglio un cornerback che sia davvero eccezionale e che tolga dal campo il miglior ricevitore avversario, che ci tolga dal campo il Sammy Watkins, piuttosto che tolga dal campo Julio Jones, piuttosto che tolga dal campo il loro terminale offensivo più importante, deve uscire dal campo insieme al nostro cornerback. Quindi lo voglio assolutamente. Poi è vero, abbiamo bisogno anche di migliorare le performance della pass rush, anche se sono cresciuti molto, quindi potrebbe darsi che lì ci vada un, tra virgolette, tappullo, che si dice, quei lavoretti fatti da a mio cugino con cazzuola e calce, potrebbe andarci un tappullo in free agency. E poi l'offensive line, non mi sono mai piaciuti i rookie nell'offensive line, così come nel quarterback. E quindi lì vorrei piuttosto investire qualche soldo e prendere un giocatore già pronto che in altre squadre non trova spazio. Ricordiamoci che nell'offensive line, sì, a parte qualche big, non è che partano poi così tanti soldi nei contrattoni
È un
normalmente,
big,
ci sono
sicuramente non
i
arriva alla
giocatori.
29.
Lo so, non ci arriva per niente. Quindi io direi per l'offensive line di fare qualche movimento a livello di free agency e concentrarci di più sul cornerback o sul defensive end. Poi, sai, lì prima di noi scelgono in 28 squadre, quindi potrebbe anche darsi che non arriva nessuno di quelli per cui avremmo speso il primo giro e andiamo a fare un trade down e accontentarci di prendere dei pick futuri piuttosto, o pick, du due pick di secondo giro per giocatori magari meno quotati, piuttosto che sciupare un primo giro per un giocatore quando ci hanno già tolto tutto quello su cui eravamo concentrati.
Sì, tra l'altro, per curiosità, il famoso Walter Football al secondo giro col pick 61 ci dà un ricevitore, Gabriel Davis. Nei ricevitori abbiamo pescato bene negli ultimi anni, perché abbiamo preso primo Corey Davis, che insomma sta migliorando dopo l'avvio difficile che ebbe, gli infortuni, eccetera, eccetera, e poi AJ Brown non l'ho messo fra i promossi, tra parentesi, perché insomma è un rookie, quindi mi sembra giusto aspettare prima di giudicarlo, anche se il futuro può e speriamo sia suo. Quest'anno ci danno un altro Davis, Gabriel da Central Florida, ma vabbè, adesso siamo in pura fantascienza, perché chiaramente tra la 30 e la 61 poi ci saranno diversi trade down, scambi, insomma, può succedere di tutto. Mai come quest'anno sarà difficile capire chi ci sarà al momento in cui andremo a scegliere. Diciamo che ci consola il fatto di avere un general manager che al draft, da quando è arrivato, ha sempre portato buoni giocatori.
Sì, collegandomi a quello che dicevo prima sul contratto di Henry, potrebbe darsi che al pick 61 andiamo a prendere un buon running back.
Sempre serve ancora il pick 61, poi bisogna vedere
Sì,
perché tutto.
certamente, certamente. Non credo un running back al pick 29, ma ci potrebbe anche stare, però al 61
Ecco,
un running back potrebbe pagarlo bene.
e magari un running back potrebbe servire perché poi dipende anche da quello che arriverà in free agency, che è il vero argomento di questa puntata, perché la free agency di quest'anno si dimostra molto interessante. Gli anni scorsi era quasi un contorno, si puntava più al draft perché non avevamo grossissimi giocatori da trattenere. Soprattutto non potevamo in free agency, oltre questo va detto, sederci al tavolo con grossi giocatori. La prima magia, la prima grossa magia, il primo grosso step dei Titans ci fu quando J-Rob convinse a venire da noi DeMarcus, perché DeMarcus è stato l'inizio di tutto, non dimentichiamoci, è stato lui a portare quella mentalità e quell'ottimismo che ci ha permesso di iniziare una cavalcata che
Sì.
speriamo sia ancora molto lunga. Ora, è interessante vedere cosa accadrà quest'anno. Ovviamente i nomi caldi sono essenzialmente due, e sono quello di Tannehill e quello di Henry, fermo restando che non sono gli unici giocatori ai quali pensare. Quest'anno, praticamente, in free agency bisognerà decidere cosa fare di, a parte Mariota, che vabbè. Logan Ryan, che ha fatto un'ottima stagione, ma non è più un ragazzino. Jack Conklin, che difficilmente rimarrà, anche se, insomma, diciamo che la sua carriera è finita purtroppo con quel brutto infortunio, peccato. Woodyard non penso rimarrà. Poi abbiamo, vabbè, Van Fyl, Bates, Dennis Kelly, che è un giocatore che, visto la necessità di ricostruire l'offensive line, non so se ci sarà ancora. Poi tra gli altri nomi abbiamo Austin Johnson, Correa, che qualcosina ha fatto vedere, ma insomma non è, non sarebbe considerato, diciamo, tra gli incedibili. Poi abbiamo Tajae Sharpe, di cui abbiamo parlato prima. E Firkser, che è un giocatore che insomma qualcosina l'ha fatta, però boh,
Certo, anzi, qualcosona, perché
però insomma sono tanti contratti che io ho citato i principali, ne sono anche tanti altri giocatori che bisognerà valutare sempre in base a tutto quello che succederà tra Tannehill ed Henry. Allora, cominciamo a vedere la situazione di Tannehill magari. Allora,
certo.
io ho qui davanti la lista dei quarterback che sono free agent in questa stagione. Allora, vabbè, togliamo Drew Brees, che credo che non cambierà mai squadra, rimarrà vita a New Orleans, penso, poi magari, che ne so. Abbiamo
Certo.
Tom Brady,
Vabbè, ma
poi
non si
no,
muove da
momento,
lì.
sì, piano piano. Poi abbiamo Rivers, Bridgewater. Poi abbiamo Jameis Winston, ma voglio dire, sarebbe da rincorrere col Mazzuolo J-Rob se facesse una cosa del genere. Poi adesso non li sto a leggere tutti quanti perché sennò facciamo notte. C'è l'idolo di Alessio, che è Blaine Gabbert, anche in free agency. Abbiamo Bortles, che ha fatto luci e ombre, ma mi sembra che abbia problemi fisici. È interessante il nome di Dak Prescott, anche se ha una partenza spettacolare, non ha saputo poi dare conferma, un po' come Mariota, se vogliamo. Abbiamo tanti nomi, però in realtà uno, due nomi solamente, secondo me, sono da considerarsi interessanti come alternativa, e sono non tanto Rivers, che comunque non è un giocatore fisicamente integro, perché mi sembra sia andato incontro ad alcuni infortuni, se non ricordo male. Abbiamo Bridgewater, che potenzialmente potrebbe essere una buona scelta, ma potenzialmente anche Winston lo potrebbe, potenzialmente. poi abbiamo Tom Brady. Ora facciamo, diciamo, proprio due parole su Tom Brady. Premesso che, come ho detto nell'ultima puntata, se Tom Brady l'anno prossimo vince il Super Bowl, io non mi meraviglio, però Brady non
Lui
è.
va per quello, lui va per quello, quindi non si
Appunto,
sposterà.
non è, ma poi vista l'età, voglio dire, non è Brett che lascia la sua squadra, si fa un anno con i Jets e poi si accasa a Minnesota, finì a Minnesota, no? Ricordo bene,
Sì,
per dare
Minnesota.
l'ultimo assalto al Super Bowl fermato tra parentesi del Bounty Program. Tom Brady non è Peyton che può prendersi 2 o 3 anni con i Broncos e poi vincere l'anello. Brady ci avrà al massimo a 43 anni, al massimo un'altra stagione. Quindi se lascia New England, cioè se fossi in Tom Brady la lascerei solo per andare in un'altra contender. Voglio dire, vai al posto di Garoppolo a Frisco, faccio per dire, allora ci può anche stare, ma venire ai Titans, o i Titans poi diventano una contender immediatamente prendendo altri due o tre grossi free agent, o se no mi sembra un anno sprecato. Cioè, sicuramente con Brady poi torni ai playoff, ma non, per come siamo messi non basta certamente lui. Considerando gli altri nomi che abbiamo sulla lista, sinceramente uno che possa offrire di più di Tannehill non lo vedo, con la differenza che Tannehill già conosce i suoi compagni di squadra, un altro quarterback, chiunque prendiamo in considerazione, ma ciao, non lo so, dovrebbe ripartire da zero.
Sì, oltretutto Tannehill conosce già anche il playbook.
Anche se
Ricordiamoci
non.
che siamo una offense che ha segnato una trentina di punti a partita ultimamente, quindi migliorare ulteriormente non so che senso abbia. La nostra scelta primaria deve essere la riconferma di Tannehill. Se proprio non si potesse fare, perché Tannehill viene richiamato da sirene particolari, secondo me la soluzione più adeguata è uno tra Bridgewater e il tuo amico Jameis Winston,
No,
che
Jameis Winston di nuovo.
ragazzi,
Allora,
ragazzi,
guarda,
sì.
posso dirti una cosa? Se io
Potrebbe
sono.
essere per lui, la svolta, cambiare aria e trovare un nuovo ambiente, un nuovo gioco che lo apra un po' di più.
Sì, però, scusa, posso dire una cosa? Se io sono Henry e so che viene Jameis Winston, non rimango ai Titans, perché a questo punto. Minimo, avrò dimezzati gli schemi di corsa che saranno chiamati, perché Winston vuole fare sempre tutto lui. Cioè, io non rimango, se sono un running back come Henry, non rimango in una squadra dove c'è Winston.
Ma guarda, se sei Henry sicuramente ti pagano abbastanza da metterti la palla in mano più volte possibili, altrimenti sono soldi buttati nel cesso. E hai sicuramente la possibilità di fare la voce grossa nello spogliatoio e dire: ragazzi, o mi date la palla o chiedo la trade, altrimenti evitiamo. Quindi io non credo che possa succedere una cosa simile, che viene qui un quarterback qualunque, uno qualunque, ma neanche Tom Brady, e possa decidere di sua
Beh,
iniziativa
vabbè, ma se viene Tom Brady, voglio
rilanciare.
dire, stiamo facendo discorsi ovviamente accademici. Se viene Tom
Sì,
Brady, viene Tom Brady. Chi
nessuno.
gli può dire qualcosa a Tom Brady? Nessuno. Però se viene Jameis Winston, che non ha fatto chissà che cosa finora, io mi devo
Nessuno
stare
potrà
fermo a
mai
vedere.
permettersi di togliere la palla dalle mani di Henry, finché Henry in questa squadra se l'è guadagnato, lo ha dimostrato, e finché renderà
Ho capito,
come.
ma io sto parlando di Winston, non sto parlando di una testa
Ok,
di
no,
uno normale.
non potrà accadere che un eventuale Winston, per carità, stiamo facendo supposizioni,
Certo, certo.
venga da noi e dica: no, facciamo così perché la palla Henry non mi fido. Non potrà accadere, scusa, è irreale, è assolutamente una cosa che non può esistere. Però ci sono tanti altri quadri. Di Bridgewater ha fatto
Bridgewater già sarebbe,
delle
sì,
ottime
ecco.
partite, però attenzione, lui è intenzionato, a quanto ho letto, a rimanere ai New Orleans,
Eh già, perché poi il futuro è
perché
suo lì.
poi Drew Brees sì, si trova già bene, conosce già il sistema di gioco. E il
Drew
futuro è nelle
Brees
sue
non è
mani,
appunto.
praticamente.
Ecco, diciamo che l'unico upgrade vero, togliendo di mezzo Brady, che secondo me o si ritira o rimane ai Patriots, anche se sappiamo tutti che i Patriots hanno una linea privilegiata con i Titans per via di tutti gli ex, di J-Rob, di Vrabel, eccetera, eccetera. L'unico upgrade sicuro sarebbe Breeze, ma Breeze sicuramente non
No.
penso che a 41 anni voglia lasciare la città, che insomma, voglio
Ora
dire.
sono usciti in malo modo dalla corsa per il titolo, però sicuramente Breeze ritiene i New Orleans più in grado di competere che non i Titans. Questo è poco ma
Assolutamente.
sicuro, quindi non penso che si possano muovere.
Sì, parla.
Forse Rivers, se proprio non trovassimo l'accordo con Tannehill, forse Rivers si potrebbe provare a strappare
Ma Rivers,
a
mi sa, a parte il fatto
scelte.
che non mi ricordo chi diceva che aveva un brutto carattere sul forum, ma poi al di là di tutto, Rivers mi sa che ha avuto una carriera abbastanza presa da molti infortuni. E del resto, Tanni da 32 anni, Rivers ne ha 38, insomma.
Per questo ti dico, Tannehill ha davanti ancora 5-6 stagioni di buon livello. Se il fisico lo tiene, come tutti i quarterback che stanno stare bene nella tasca, vanno sfruttati con un contratto a lungo termine per puntare al titolo. Lavoriamo insieme e arriviamoci.
Secondo me, se Tannehill non dovesse rinnovare, un salto nel buio potrebbe essere Dak Prescott, però tra Dak
Bah.
Prescott e Mariota l'unica differenza è che magari Prescott è più integro fisicamente, poi è un salto
Prescott ha
nel
avuto
buio.
subito Ezekiel Elliott che gli ha tolto tante castagne dal
Ecco,
fuoco, però è il
quindi
solito quarterback che non sa stare nella tasca, non sa leggere le difese, si fa
appunto tipo
rompere i giochi.
Mariota.
Insomma, per me vale tanto
Comunque,
quanto Mariota, Lamar
diciamo,
Jackson, Cameron Newton, tutti quei quarterback lì da corsetta e fine dei
Certo,
giochi.
magari poi la situazione si potrebbe anche risolvere con uno scambio, ma gli scambi sono sempre imprevedibili e poi comunque devi mettere sul piatto qualcosa di interessante che non può essere Tannehill che è un free agent. Ora, sinceramente,
Infatti.
tutti i giocatori importanti che abbiamo noi sono tutti da riconfermare, non li puoi sacrificare, a meno che poi non arrivi a un super quarterback, ma è difficilissimo. Comunque va detto che Tannehill al termine della gara contro Kansas City aveva rilasciato le dichiarazioni che sembravano, insomma, non lasciare un grosso ottimismo a un rinnovo, poi però nei giorni dopo ha rilasciato le interviste nelle quali sono arrivati spirali e insomma sono arrivate notizie secondo le quali si sta arrivando a un accordo, anche perché secondo me per lui sarebbe una cosa buona rimanere a Nashville. Guarda, i Tennessee Titans sono una squadra che potenzialmente può tornare ai playoff. Onestamente, se devi lasciare Nashville, la devi lasciare il minimo per una squadra di pari valore. Non lo so quante squadre di
Certo.
pari valore in questo momento stiano per cambiare
Al
quarterback.
momento squadre di pari valore nostro ce ne sono solo tre, che sono i Kansas City, i
Vabbè.
San Francisco e i Green Bay. In questo momento, vabbè, allarga un pochettino a squadre che hanno fallito i playoff. Chi ci può essere? Pittsburgh potrebbe cominciare a cercare il sostituto di Roethlisberger, però insomma, secondo me la soluzione migliore per lui in questo momento siamo noi. Che abbia fatto delle dichiarazioni, diciamo, a scopo contrattuale ci sta,
Sì,
però
poi
anche per
certo.
lui, a meno che una grande squadra non vada lì e gli dica: senti, vieni a fare un anno dietro appunto a Drew Brees e poi ti diamo in mano le chiavi. Ma io non ce la vedo tanto
Beh,
questa
insomma,
cosa
però la
qui
sua età fare, insomma, 32 anni,
da
non mi.
parte di Tanne. Io preferisco giocare con una squadra che è un pelino indietro, ma andarmela a giocare
Qualcuno
sul campo.
potrebbe dire, beh, ma ha fatto la riserva di Mariota che è più giovane. Eh sì, ma li avevano già spiegato. La verità è che i Titans sapevano e lui sapeva che a un certo punto la stagione sarebbe
Sì.
subentrato. Perché, diciamoci la verità, gli hanno preso sempre dei quarterback barzelletta come riserve a Mariota, anche quando arrivò Cassel, che proprio barzelletta non era, gli fecero fare una comparsa. Se hanno preso Tannehill, qualcosa era già nell'aria, lo abbiamo già detto. Poi,
Sì,
oltretutto,
certamente.
e così arriviamo al leitmotiv della puntata, Tannehill potrebbe essere importante per il rinnovo di Henry, perché se io so che come quarterback rimane uno che comunque mi lascia la palla, mi dà spazio, ma mi fa anche respirare quando ho corso tantissimo e mi fa respirare senza sprecare la palla, facendosi comunque avanzare. Secondo me, io Derrick Henry rimango volentieri.
Sì,
Più
ricordiamoci che il
volentieri,
mercato del
diciamo.
running back segue tutto un
Certo,
altro
anche
aspetto
perché
logico di scadenza molto più breve.
il draft è
Però
anche un grosso
chiaramente
serbatoio in questo senso.
riconfermare i giocatori chiave, e almeno un giocatore chiave ti aiuta a riconfermare poi il secondo e di conseguenza anche il terzo, il quarto, il quinto, tutti quanti. Quindi aiuterebbe tantissimo da quel punto di vista lì la riconferma di Tanner. Nessuno vuole perdere Henry, in questo momento è ritenuto fondamentale e
Soprattutto dopo questi playoff.
effettivamente lo è anche un po'. Però ti devo dire, se c'è un giocatore che sacrificherei in tutta la rosa per il bene della
L'hai già
stagione
detto.
futura e per investire, sarebbe proprio Henry. Poi, sai,
Sì.
ognuno ha le proprie idee.
Ma
Per
come
me
ti.
i running back sono carne da
Lo so,
macello e
come ti ho
quindi.
detto io, è vero che soprattutto anche in sede di draft puoi trovare un ottimo sostituto. Però dal momento in cui lo drafti, al momento in cui scende in campo, al momento in cui comincia a correre, passa un po' di tempo, la pre-season è tutto, e devi gestire tutto il malumore della tifoseria per aver perso il proprio idolo, fermo restando che Henry permette anche un grosso rientro in fase di merchandising, perché se prima la maglia, la shirt numero 8 era la più venduta, adesso la più venduta è la
Sì.
numero 22. Mi ricordo che Jim Wyatt, che è forse il più importante giornalista di Nashville, una volta pose un tweet nel quale diceva che ormai, prima dell'avvento di Mariota, alla fine l'unica maglia che
Sì.
si vendeva, anche dopo il suo passaggio a Phoenix, non mi ricordo dove andò, era sempre quella di
Chris Johnson.
Chris Johnson, perché
Certo.
comunque anche questo aiuta.
Certo, ma guarda che i tifosi fanno la svelta a crearsi un nuovo idolo, non ti credere.
Ma
Quando la squadra scende in campo, poi alla fin fine.
chiaramente, però prima deve scendere in campo la squadra, questo è il discorso.
Insomma.
Vedremo. Poi io volevo dire una cosa su Tannehill. Allora faccio un disclaimer: noi non avremmo mai vissuto questa stagione senza Tannehill. Punto. Questo è fuori discussione. Chi dice il contrario è pazzo, come tutti quelli che dicono: ma io me l'aspettavo, ma figurati, ma Tannehill si sapeva. No, perché è stata una grossissima sorpresa, Tannehill. Però Tannehill in passato ci ha fatto vedere grandi cose, ci ha fatto vedere anche cose meno buone. Ai playoff ha fatto vedere di avere qualche limite, anche nella gara contro i Ravens qualche errore l'ha commesso. Quindi noi speriamo tutti che rimanga, perché è l'uomo giusto al posto giusto. Però poi non ci aspettiamo da lui il nuovo Warren Moon, non ci aspettiamo da lui il nuovo Steve. È un quarterback che va bene per la nostra situazione. Però non ci aspettiamo numeri alla Joe Montana ogni partita, può tirarli fuori ogni tanto, però attenzione, pensare che Tannehill sia il top quarterback che può servire una contender, insomma, su questo ci andrei cauto.
Sicuramente è meglio di un rookie, guarda.
Ah
È
sì, vabbè, no, ma poi
sicuramente meglio
quest'anno
di un
pare
rookie.
che al draft in rookie non ci sia niente di interessante da scegliere.
Poi bisogna vedere sempre quali sono le alternative. Visti quelli che abbiamo nominato, al momento la migliore opzione è continuare con lui. Se ci fosse un upgrade tale da poter dire no, fermo un attimo, cambio perché so di salire di un bel gradino, allora va bene. Però al momento l'opzione migliore è lui. Ha reso bene, ha dimostrato di saperci fare, sta bene nel sistema di gioco, riesce a far rendere i ricevitori distribuendo la palla un po' a
Certo,
tutti. Quindi
certo.
a un certo punto, per noi in questo momento,
È l'uomo giusto al posto giusto.
è come mettere in cassaforte la scelta. Poi non si sa mai che lui non abbia in mente invece di andare da qualche altra parte a prendersi delle rivincite, piuttosto
Certo,
che
diciamo
di.
che è molto più semplice cambiare un running back del cambiare un quarterback. Anche se quest'anno
Certamente.
comunque ci sa, se non dovesse rimanere Smith, io penso che se dovesse rimanere Tanner rimarrebbe anche Smith. Però al di là di questo, anche in caso di un nuovo offensive coordinator, avere sempre lo stesso quarterback dell'anno scorso che sa chi sono i ricevitori, come corrono i loro punti di forza, i loro punti deboli, è una cosa molto importante. Io sono tendenzialmente ottimista per entrambi, per il rinnovo di entrambi, anche perché sinceramente Harry è comunque un eroe a Nashville. Da un'altra parte, con un altro offensive line, un altro playbook, è sempre un piccolo salto nel vuoto. Vedremo cosa accadrà. Bene, siamo in dirittura d'arrivo. Finisce qui la seconda o terza stagione del nostro podcast. Vuoi salutare qualcuno?
Un saluto a tutti i ragazzi del Titans Italia che sono sempre così simpatici, ci hanno seguito per tutta la stagione sopportando le nostre angherie. Quindi, ragazzi, rimaniamo in contatto e ogni giorno, quotidianamente, commentiamo le notizie, sia vere che fasulle, che escono fuori, perché alla fine il football, i Titans in compagnia, sono sempre più divertenti che da soli. Quindi, ciao a
Bene,
tutti.
allora ci rivediamo alla prossima stagione, fino allora Titan Up, ciao a tutti,
Titan Up.
ciao ciao ciao.